credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
Ci sono due ragioni fondamentali per cui Dio ha voluto la famiglia e Cristo l'ha elevata a sacramento: la trasmissione della vita e la trasmissione della fede. Il papà e la mamma sono chiamati a essere i primi maestri della fede dei loro figli. Non si tratta assolutamente di aver compiuto studi speciali, né di essere perfetti, né di avere doti particolari di comunicazione. La fede, si diceva un tempo, è trasmessa dalla mamma con il latte che dà suo figlio, dal papà con l'esempio del suo lavoro. Lungo l'arco della vita, già nell'adolescenza e poi nella giovinezza e nella maturità, ci possono essere tanti maestri della fede, originati dalla grazia di incontri disseminati da Dio lungo la nostra strada. Ma vi posso assicurare che in ogni caso il fondamento è quello posto dai genitori. Un padre e una madre forse non hanno mai parlato di Cristo. Hanno fatto riferimento a Dio solo in occasioni eccezionali. Eppure sono stati degli educatori cristiani. Come? Innanzitutto è fondamentale che i genitori aiutino i figli a guardare. Lo ha fatto anche Gesù con i suoi apostoli, che pure non erano giovanissimi. Guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli dell'aria. Portare i figli a guardare la bellezza del mare, di una montagna, portarli a vedere un quadro significativo, ascoltare con loro una canzone che ci ha colpito, un brano musicale, cantare con loro, giocare con loro, passare del tempo con loro. Questi sono alcuni fondamenti della strada verso Dio. Stando con i figli, è naturale esprimere dei giudizi, commentare ciò che si vede per strada, ciò che si legge su un giornale, che si vede o si ascolta in televisione. Attraverso i nostri giudizi, i piccoli e i ragazzi entrano quasi senza accorgersi nella nostra percezione delle cose. E soprattutto si abituano a ragionare, a chiedersi perché. Questo che sento o che vedo è bello o è brutto? Mi rende più felice o più triste? I giudizi di noi grandi non devono giungere sulla testa dei ragazzi come delle imposizioni, né essere troppo numerosi tanto da non poter essere assimilati. Piuttosto dobbiamo percorrere con loro la strada che li aiuti a vedere come ogni cosa contenga una domanda e come ogni domanda richieda una risposta. Perché quell'uomo ha detto quelle parole? Cosa pensare del terremoto? Cosa pensare dei bambini abbandonati? Cosa posso fare con quel mio vicino? Non lasciamo i bambini e i ragazzi soli di fronte alla vita, di fronte ai giornali, alla televisione e a internet. Accompagniamoli nell'ascoltare le domande e nel cercare le risposte. Un tempo i nonni e le nonne raccontavano ai nipoti la storia sacra. Oggi conosco pochi nonni e nonne che facciano altrettanto. Eppure è importante che i bambini imparino ad essere parte d'un popolo grande che è nato con Abramo e che vive ancora oggi. La scuola renderà loro familiari i nomi e le figure di Cesare, di Napoleone, di Garibaldi. Ben più importanti per noi sono Mosè, Geremia, Gesù, Maria, gli Apostoli. Forse l'esigenza di raccontare ai nostri nipoti e ai nostri figli qualcosa di loro li farà scoprire anche a noi. Recentemente mi è capitato, e non una volta sola, di notare che davanti a dei quadri raffiguranti la vita di Gesù, i bambini guardassero quelle scene senza raccapezzarsi, ma neanche le guide sapevano dir loro nulla. Quelle vetrate, quegli affreschi, che erano stati fatti per parlare, ora non riescono più ad essere letti. Se noi permettiamo che i nostri figli siano sradicati dalla storia del popolo a cui appartengono, poniamo le premesse della loro schiavitù. Una personalità diventa adulta quando conosce i volti che l'hanno preceduta. Educare alla fede vuol dire anche chiedere per i propri figli la grazia degli amici. A un certo punto della vita, papà e mamma non bastano più. Il ragazzo e la ragazza cercano naturalmente compagni della loro età. Questi diventeranno, oltre che degli amici, anche dei maestri. Il ragazzo è portato a fare ciò che vede fare, a dire ciò che sente dire. La grazia degli amici deve essere il contenuto privilegiato della preghiera di un genitore per i propri figli. Un momento importante dell'insegnamento della fede è la preghiera. Insegnare ai propri figli le parole delle preghiere più facili è quanto di più importante un genitore possa fare. Altrettanto significativo per i bambini è vedere i genitori che pregano. Giovanni Paolo II ha più volte confessato che la sua vocazione è nata vedendo suo padre pregare in ginocchio ai piedi del letto. Se dovessi riassumere in una sola frase il fattore più importante nell'educazione della fede, mi esprimerei così. I figli cercano soprattutto nei genitori la loro passione ideale. Capiscono che ci sono giorni in cui si può essere stanchi, in cui si può litigare, in cui prevale la fatica e lo scoraggiamento, ma hanno sete di speranza. Desiderano vedere un papà e una mamma che ricominciano, che riprendono ad amarsi anche dopo le lacerazioni, che riprendono a lottare anche dopo le sconfitte, che amano la vita anche quando essa è faticosa. Desiderano dei genitori che guardano verso la luce, che non li deprimono per i loro errori, non li castigano esageratamente, ma nello stesso tempo sanno indicare la strada. Niente è così negativo come un adulto rinunciatario. Colui che pensa «tanto sarà tutto sempre uguale» non è un buon padre, né un buon maestro. Il bambino, il ragazzo, il giovane sente dentro di sé il desiderio del cambiamento, la voglia di costruire qualcosa che resti. È tragicamente segnato dal cinismo degli adulti. Preferisce allora correre dietro a chi gli promette la trasgressione, l'anarchia, oppure il paradiso artificiale. Vittorio De Sica nel 1943 aveva intitolato un suo film «I bambini ci guardano». Raccontava il dramma di un piccolo di 7 anni di fronte al nichilismo degli adulti. I figli si rivelano essere la più grande ragione di vita per i genitori, la fonte della loro speranza. Affinché questo non resti soltanto un desiderio romantico, ma diventi una reale avventura in cui sono implicati piccoli e grandi, è necessario che i genitori escano da se stessi, dalla loro privatezza, dai loro interessi di adulti, e vivano il rischio quotidiano del coinvolgimento con i loro figli. È la storia più interessante che un adulto possa vivere. I primi anni di vita di un bambino sono disseminati di occasioni per l'educazione della fede. Penso alla prima confessione, alla prima comunione, alla cresima. Anche queste, e forse soprattutto queste, sono possibilità formidabili per un coinvolgimento dei genitori con la vita dei loro figli. Ma non mancano anche tante altre opportunità. Una malattia, la vecchiaia e la morte dei nonni, le bocciature o le promozioni a scuola, i risultati nello sport o nelle prime competizioni della vita. Tutto ciò che mette a contatto il ragazzo con il proprio passato, il proprio presente e il proprio futuro può fargli scoprire nei genitori e negli amici più grandi degli alleati alla sua corsa per vivere. E anche oggi è con noi Don Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci accompagna in questa nostra radio Quaresima. Benvenuto,
buongiorno,
Don Massimo.
Buongiorno e buon cammino di Quaresima a tutti.
Dunque oggi abbiamo già parlato di educazione ieri, però oggi ci soffermiamo proprio sull'educazione alla fede, che è una cosa un pochino più complessa, anche perché spesso i genitori per qualche ragione si sentono non direttamente chiamati forse a questo compito.
Ecco, io penso questo, che invece la famiglia sia proprio il primo luogo dell'educazione alla fede, quasi una fede che viene trasmessa per osmosi, senza grandi proclamazioni. Almeno se io penso alla mia vita è accaduto così. È vero, ogni situazione ha delle sue particolarità, ogni tempo ha le sue particolarità, però io non posso dimenticare che in me la fede è nata proprio con mia madre e mio padre, che attraverso dei gesti molto semplici, fra l'altro mio padre era una persona riservatissima, mia madre era una donna che ha amato profondamente le affermazioni senza grandi declamazioni, E com'è avvenuta questa trasmissione della fede? Ma direi, primo, è avvenuta attraverso le preghiere del mattino e della sera. Ecco, io penso che se una madre e un padre pregano anche brevemente con i loro bambini alla mattina e alla sera, insegnano loro le preghiere del mattino e della sera, trasmettono delle cose fondamentali. Primo, il senso che noi veniamo da qualcuno che ci ha voluti, quindi che c'è un disegno nel mondo, che c'è una provvidenza, che c'è qualcuno che ci guarda, che ci custodisce e che anche le difficoltà ci sono date non da un Dio cattivo, ma perché noi abbiamo a crescere e abbiamo a riconoscere ciò che conta. In secondo luogo, dentro la preghiera noi possiamo portare i problemi del mondo. E mi ricordo la mamma mi faceva pregare, no? Per i bambini che non avevano mamma o papà, per quelli che erano poveri, e così portavo nella mia preghiera anche, ho cominciato a portare fin da piccolo nella mia preghiera i grandi avvenimenti del mondo, quelli che sentivo alla radio, quando ho cominciato a leggere i grossi titoli dei giornali. Ecco, nell'educazione alla preghiera non c'è semplicemente l'insegnamento, il passaggio di una pia pratica, ma c'è invece proprio la formazione di una mentalità, oso dire di uno sguardo sul mondo, sulle cose, sulla storia, sulla vita, sugli altri. Questa è una strada fondamentale. In secondo luogo, da parte dei genitori, per me è molto importante durante l'esistenza, soprattutto i primi anni, gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, giudicare assieme ai loro figli ciò che accade, cioè trasmettere il senso della vita e della storia, aiutarli a capire che dietro ciò che accade c'è un disegno, aiutarli a vedere questo grande mistero dell'incarnazione, che è Dio che ha voluto raggiungerci attraverso suo figlio fatto uomo e che ci raggiunge attraverso degli uomini, aiutare soprattutto a ringraziare, aiutare ad avere il senso dei doni ricevuti, dei beni che Dio ci manda, dei regali che ci fa.
Il che significa appunto non lasciarli soli davanti a un giudizio sul mondo, ma anche educarli a guardare la bellezza che non è sempre immediatamente percepibile.
Sì, io penso che oggi possiamo essere invasi più che mai da un sentimento negativo di fronte alla vita, per le difficoltà, per le brutture, per le lotte che dobbiamo sostenere. Ed è importante che dai genitori ai figli passi invece uno sguardo che sappia vedere in un cielo stellato, nel mare, nella montagna, in un'opera d'arte, in un quadro, in una poesia, questi raggi di luce che ci aiutano a cogliere la positività dell'esistenza e anche a sapere che noi siamo accompagnati, che non siamo soli nella vita.
Lei parla poi del ruolo dei nonni. Devo dire che quando ho letto quel paragrafo mi è immediatamente ritornata in mente mia nonna, perché ho imparato tutti i particolari della storia del Natale proprio dai racconti che mia nonna me ne faceva, che veramente me li rendevano vivi in ogni possibile particolare. È un ruolo da riscoprire.
Sì, certamente. Io penso che gli anziani con la crisi della famiglia patriarcale erano stati fatti uscire garbatamente dalla porta, adesso stiano rientrando dalla finestra, e cioè molti nipoti di fatto sono custoditi dagli anziani, e per fortuna che ci sono loro, e gli anziani portano con sé la memoria del passato, la memoria di ciò che è stato. Un tempo i nostri nonni erano coloro che ci raccontavano anche gli episodi della storia e anche gli episodi della storia sacra, ci introducevano alle persone, ai grandi Mosè, Isaia, Abramo, della storia sacra. Ora può darsi che appunto un nonno non sappia, ma ci sono tanti strumenti, ci sono per esempio dei libri meravigliosi per bambini e per ragazzi che introducono alla storia sacra, e io invito veramente i nonni a comprare questi libri che introducano i bambini alla storia sacra, che è la storia vera a cui apparteniamo, la storia iniziata con Abramo e che arriva fino a noi.
Lei cita poi un film di Vittorio De Sica dal titolo che è veramente un ammonimento, I bambini ci guardano.
Sì, è un film che io sapevo esisteva e ho riscoperto di recente, un film altamente drammatico, un film di un bambino, girato tutto con la telecamera come se fosse lo sguardo di quel bambino, un bambino che assiste alla divisione fra il padre e la madre, al dramma, anzi alla tragedia che corre fra di loro ed è minato da questo. E senza entrare in discussioni sulle responsabilità, però io voglio invitare i genitori a pensare sempre all'importanza che ha per i loro figli sapere che il padre e la madre si amano e se non si amano più almeno si rispettano e sappiano fare dei sacrifici in nome dei loro figli e per il bene dei loro figli.
La tentazione del cinismo che spesso gli adulti hanno è altrettanto pericolosa. I figli hanno bisogno di vedere invece nei genitori la passione ideale.
Io penso che la presenza dei figli possa aiutare i genitori a risorgere, cioè possa aiutare i genitori nella vita adulta, nella loro vita adulta fatta anche talvolta di tante difficoltà, a scoprire che esiste una grazia che ci fa ricominciare e questa grazia è veramente la grazia che viene anche dai figli a noi.
Benissimo, io le ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo, e ci ritroveremo la prossima settimana, giovedì prossimo appunto.
Benissimo.
Per continuare il nostro percorso insieme.
Grazie e buona Quaresima a tutti. Verso la Pasqua. Arrivederci.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.